quarto d'ora è d'obbligo e di prassi, è necessario per riscaldare l'ambiente, per favorire così l'accoglienza. E il mio compito questa sera è semplicemente di aprire un attimo l'incontro, di parlare soltanto una trentina di minuti e poi affidare la parola a Monsignor Marcello De Maio, che la cui caratteristica è la brevità, no? No, fa una predica breve, Don Marcello, 3 minuti, soltanto che in una messa te ne fa 20 di prediche, quindi arriviamo 20 per 3 fa 60. E a lui il compito di presentare il professor Bellantoni, Domenico Bellantoni, Mimmo Bellantoni, e vi dico una cosa: abbiamo scoperto in questo momento, penso di poterlo dire, no, non è un segreto, anzi è un onore, Mimmo Bellantoni, il dottor Bellantoni, ha un fratello sacerdote, sacerdote di Napoli, e con il fratello ho avuto il piacere di frequentare la facoltà teologica dell'Italia meridionale nel periodo del seminario, il carissimo Maurizio, che ricordo con grande affetto. Un ragazzo molto mite, allora ragazzo ormai ha 48 anni come me, avevamo un anno di differenza, una persona veramente a modo, una persona tutta dedita all'impegno a favore dei poveri, infatti l'opera Don Calabria a servizio soprattutto dei bisognosi, dei poveri. Saluto tutti. Però mi corre l'obbligo e il piacere di salutare coloro che non fanno parte dei membri dei gruppi di formazione della parrocchia. Cioè, non voglio salutare questa sera le persone che stanno sempre qui in mezzo ai piedi. Ho il piacere di salutare e di ringraziare personalmente le persone dei centri di ascolto, le persone che in occasione della celebrazione della Santa Messa, vissuta presso le vostre case, durante l'incontro di riflessione nella settimana successiva, si sono creati o consolidati rapporti di simpatia, di cordialità, e quindi la decisione di continuare questo percorso. Questo percorso fatto di preghiera, fatto di cordialità, fatto di riflessione, di formazione e, dulcis in fundo, domenica prossima, dopodomani, una giornata di convivialità durante la quale avremo la possibilità di meglio conoscere dal di dentro i locali del complesso parrocchiale del Sacro Cuore, ma soprattutto di conoscere meglio dal di dentro le attività che si svolgono in questa comunità, e quindi poi avere la possibilità di mangiare insieme, di festeggiare e di stare un po' in tranquillità, in spensieratezza insieme. Per cui stiamo facendo questo cammino, questa missione popolare, zona numero 1, quella che abbiamo contattato in questo periodo, zona Sant'Andrea Alta, via zona Sant'Andrea Alta, via del Grano, Epitaffio, via Salvemini, per poi passare nel mese di da metà novembre a metà dicembre nella zona di Casarsa, e poi a seguire Pescara Nord, Pescara Sud, per poi continuare il cammino insieme nel mese di maggio. Per cui all'interno di questo cammino bello di ecclesialità, che ha una, lo dicevo e lo ribadisco, nasce da un'intuizione, da un'idea, quale? Una realtà, un'idea semplicissima ma fondamentale: la necessità di essere una comunità missionaria, per cui il rischio che potremmo correre come comunità cristiana è di sederci e di mantenere i nostri equilibri, fare le nostre cose, stare bene insieme agli amici, e potremmo addirittura avvertire come un fastidio irritante l'ingresso di altre persone, il coinvolgimento di altre persone. Allora noi vogliamo metterci in discussione e vogliamo verificare periodicamente, ogni 10 anni, la nostra capacità di accoglienza, la nostra disponibilità ad annunciare il Vangelo, per vivere insieme questa esperienza bella, stupenda, che dà senso alla nostra esistenza. Ed è un'altra cosa che vorrei sottolineare per comunicarla in modo particolare al dottor Bellantoni: questa missione popolare viene fatta da chi? Dai laici di questa comunità parrocchiale, che contattano gli altri laici della nostra comunità parrocchiale, che vivono sul territorio della nostra comunità parrocchiale, quindi laici che annunciano il Vangelo agli altri laici. Do la parola a Don Marcello, a Monsignor Marcello De Maio, che questa sera è in veste di vicario generale della nostra diocesi, che dà il saluto al dottor Bellantoni.
Io sono brevissimo perché conosco così bene l'amico Mimmo Bellantoni che potrei, non dico fare tutta la sua relazione, ma fare un riassunto in anticipo di quello che dirà, perché da vari anni veramente ci onora, ma soprattutto ci arricchisce a livello diocesano nella pastorale familiare. In parole povere, aiuta le coppie di vari paesi, di vari centri della nostra diocesi, un poco perché poi il discorso sia capillare, partendo dalla formazione dei formatori. Siccome credo che siano presenti molte persone e non proprio addentro alla parrocchia, tra virgolette frutto di questo impegno missionario, voglio dirvi che la ricchezza di quello che stiamo per ascoltare è a vari livelli. Anzitutto che lui, credo di poterlo dire, non parlerà quasi mai di Gesù, non parlerà quasi mai del Vangelo e quasi mai della fede, parlerà molto a livello razionale e psicologico della nostra esperienza umana. E questo non perché non ci creda, ma perché credo che oggi approfondire dimensioni psicologiche, pedagogiche, tra virgolette, a prescindere da Dio, credo che sia molto interessante per chi non crede, per vedere come queste cose sono belle pur non credendo, per chi crede per rafforzarsi anche a livello razionale. Poi credo che sia bellissimo il discorso proprio pedagogico, perché oggi credo che pochi sappiano educare e pochi siano addestrati per poter educare. L'ultima cosa che voglio dire, a parte la gratitudine enorme che gli devo proprio per il bene che sta facendo a tutta la diocesi ormai da anni, e tenete presente che da poco tempo alla Conferenza Episcopale Italiana e Progetto Culturale ha pubblicato un libro molto importante sulla sfida educativa, e non ultimo il Cardinale Caffarra da anni parla di queste cose nella diocesi di Bologna e in tutta Italia. Quindi è quanto mai urgente, quanto mai bello, e vi dico che io molto spesso rifiuto gli inviti a conferenze, incontri e convegni perché ne ho troppi. Stasera ci sto veramente con piacere e perché ne vale la pena. Grazie e tanti auguri.
Ringrazio chi mi ha preceduto per la presentazione. Dico sempre: andate cauti con le presentazioni, perché poi le aspettative le deve mantenere chi parla, e quindi questo è il problema. Allora, la riflessione di oggi è sull'educazione. È un discorso ampissimo che richiederebbe non solo un incontro, ma richiede tutta la vita riflettere sull'educazione. Quindi oggi faremo un assaggio. Tra l'altro, veramente ci sono tutte le età rappresentate in questo uditorio, e quindi dovrò cercare di parlare a persone, a destinatari diversi. Quando non ci riuscirò, quando qualcuno gli sembrerà che sto parlando non a lui direttamente, ma a qualcuno che gli sta seduto accanto, in quel momento potrà pensare ai fatti suoi e poi rientrerà in gioco quando sentirà che il discorso lo coinvolge. Per chi volesse farsi del male, riprendendo dei discorsi, alcuni testi nei quali ho cercato di scrivere le cose che sentirete, tra l'altro non cambia in tempo reale. Ascoltare i figli è un libro sul rapporto genitori-figli, ma va bene per qualsiasi ruolo educativo. Pone l'accento a un primo capitolo che presenta un decalogo della formazione, sulla formazione e sull'educazione, e poi si focalizza sulla capacità di ascolto. Di questo ne parleremo nel prossimo incontro che avremo. Oggi non mi fermerò molto su questo, ma quello che vi dico è solo questo aspetto. Io sono convinto che tutti voi siete convinti di saper ascoltare. C'è che ci vuole ad ascoltare? Parlare è difficile, ascoltare è facile. Ecco, io potrei dimostrare a tutti che il 90% di voi probabilmente non sa ascoltare e nemmeno sa cosa significhi ascoltare. Poi si fanno i centri di ascolto. Ricerca di Sanse è una rivista dell'Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Franckiana, della quale faccio parte, dove spesso ci sono articoli miei e dei miei colleghi sui temi che tratto. E poi questi due testi, uno è sul relativismo, l'altro arriva, è sul rapporto tra la fede e la ragione. Ecco, nella nostra cultura, questa è una cosa che forse tocca più i giovani che gli adulti, almeno in maniera manifesta, sembra quasi che le due cose non possano andare d'accordo. Sembra quasi che avere un approccio alla vita fondato sulla ragione, l'essere progressisti impedisca un riferimento alla fede, perché sembra che la fede sia un aspetto semplicemente di conservazione. Ecco, in questo capitolo, su questo libro, affronto il tema del rapporto fede-ragione, che considero due polmoni con i quali si respira meglio. Non si può respirare con un solo polmone bene come se respira con due, quindi non si tratta di non togliere né la fede né la ragione. Sul mestiere di genitore, però quando parlo del genitore potete sostituire sempre in generale educatore. C'è un'autrice, una psicopedagogista americana che scrive sulla felicità e dice, questa autrice si chiama Noddings, dice c'è un parlare comune che fa riferimento al genitore come al mestiere più difficile del mondo. Siamo d'accordo su questa cosa? Non è solo un linguaggio metropolitano. Essere genitori è il mestiere più difficile del mondo. Innanzitutto, essere genitori significa essere educatori? Essere insegnanti significa essere educatori? Essere operatori di gruppi giovanili significa essere educatori? L'educazione è il mestiere più difficile del mondo. Purtroppo le persone, di solito, non ricevono nessuna formazione. Cioè i genitori sono educatori dei loro figli senza aver mai ricevuto formazione. Ci sono insegnanti che si trovano a fare gli educatori nelle scuole senza aver mai ricevuto formazione. Pensate, non so, un professore di matematica alla scuola media che magari ha fatto ingegneria. In tutto il suo percorso di studi, molto importante, non fa mai un esame che riguardi l'educazione. E dice va bene, ma imparerà a fare l'insegnante, imparerà a fare il genitore, imparerà a fare l'educatore facendo esperienza. Poveracci i primi che gli capitano sotto. Vedete, fare esperienza in educazione non è come fare esperienza con i vasetti di argilla, che se viene male il primo lo buttate via. Dice no, io ho imparato con il primo che mi è nato. Poi il secondo è andata meglio, col terzo è andata meglio, e il primo e il secondo chi li recupera? Allora dice, probabilmente non c'è compito più difficile, eppure a scuola ad esempio non viene assolutamente insegnato l'essere genitori, si dà per scontato, come se i genitori si nascesse. Non so, a Salerno ci ho detto, a Napoli, che dice, nessuno nasce... Ecco. Siamo campani, bene. Nessuno nasce imparato, a parte i genitori sembrerebbe, a parte gli insegnanti come educatori. Sicuramente questo gruppo di giovani che lavora nella pastorale con i bambini invece riceveranno una formazione adeguata, no? Ma il rischio è di non avere questa formazione. Vediamo un po' questa testimonianza. Dice, raramente e scarsamente vengono offerti ai giovani delle occasioni per potersi esprimere a proposito di questioni vitali che a loro, ai giovani, sembrano, e lo sono, molto importanti. Si registra l'insufficienza a tale scopo del rapporto tra genitori e figli o fra alunni e insegnanti. Quindi entrambe queste grandi categorie di educatori. Una educazione dei genitori, ma fa riferimento poi anche agli insegnanti, spesso è molto più importante di un'educazione dei figli. La cosa però non è affatto semplice, poiché il più delle volte i genitori ci sfuggono e mancano di una sensibilità appropriata. Vedete, io lavoro molto con genitori, insegnanti, e quando faccio i corsi sull'educazione mi dicono «Vabbè, ma questa è un'invenzione degli psicologi di oggi per lavorare». Queste parole sono state scritte nel 1926. Cioè nel 1926 Frankl, quell'autore, uno psichiatra viennese, diceva oggi, 1926, un educatore dei genitori e degli insegnanti è più importante di un'educazione dei figli. Vedete, anche oggi, no? Spesso si dice questi giovani non si capiscono. Avete mai sentito questa frase? Ma che cosa vogliono? Vedete, una cosa è certa. I giovani oggi nascono con lo stesso DNA di 50 anni fa. I giovani nascono come siamo nati noi.
Se quindi i giovani sono diversi, la colpa non è del DNA, ma è della società che hanno trovato. Una società che già nel 1926 era incapace di rispondere alle esigenze dei giovani. Vabbè, 1926. Vediamo un'altra opinione. I padri si abituano a consentire che i loro figli facciano ciò che vogliono e hanno il timore di dire loro qualsiasi cosa. Quanto ai figli, essi vogliono il ruolo dei padri e il loro solo desiderio è l'indipendenza dell'adulto. Pure i maestri, nelle circostanze attuali, tremano davanti ai loro allievi. Ci sono dei casi di cronaca che fanno credere a queste parole. E preferiscono assecondarli invece di guidarli con mano ferma. Così gli adolescenti finiscono col disprezzare gli adulti. Questa testimonianza, quando la collochereste come tempo? Vi sembra attuale o di qualche anno fa? Attuale. E infatti è stata scritta da Platone nel IV secolo avanti Cristo. Eppure noi continuiamo a dire: mio padre, mio nonno non hanno avuto bisogno della formazione. È vero. IV secolo avanti Cristo. Vedete, perché ci sono stati uomini che hanno denunciato questo bisogno di educazione, di formazione degli educatori e non si è mai fatto nulla, secondo voi? Soprattutto nei tempi attuali. Voi sapete che la nostra è una società che è andata verso una visione consumistica della vita, no? Quindi noi siamo visti come dei consumatori. Devono farci comprare, ho visto un film, non so se vi è capitato di vederlo, ho visto in televisione qualche giorno fa, Cuore Sacro, un film di Özpetek. La protagonista è una dirigente d'azienda e rivolgendosi ai soci della sua azienda dice: noi dobbiamo fare in modo che la donna del Kazakistan desideri la stessa borsetta che portiamo noi. Cioè dobbiamo vendere tutto a tutti, facendo credere a tutti che devono ad ogni costo avere quelle cose. Adesso apro una piccola parentesi per i più giovani. Quando faccio incontri di formazione con i giovani scherzo su una cosa. Vedete, non sanno più cosa venderci. C'è stato un periodo in cui si portavano i pantaloni corti perché vendevano i calzini. Poi hanno venduto i calzini a tutti. E adesso che cosa gli possiamo vendere? Gli facciamo abbassare i pantaloni così gli vendiamo le mutande. E gli abbiamo venduto anche le mutande. Che cos'altro gli possiamo vendere? Gli facciamo portare le magliette a mezze maniche su quelle lunghe, così vendiamo quelle lunghe sotto e quelle a mezze maniche sopra. Certo, i giovani spesso mi rispondono: no, ma io mica mi vesto così perché me lo dice la moda. Io mi vesto così perché mi piace. Proiettino direbbe che mi piace. Sì, per essere. E io mi chiedo, ma può darsi? Ma ci siamo mai chiesti come mai, ma questo riguarda anche noi adulti, ci siamo mai chiesti come mai la mattina ci alziamo e quando ci vestiamo ci piace a tutti metterci la stessa cosa? Questo, faremo un passaggio, è più normale tra i giovani, ma tra gli adulti non è diverso. E noi dovremmo essere più capaci di andare controcorrente. Le vacanze, il weekend, ci facciamo 8 ore in macchina in due traffico. Perché andiamo fu weekend fuori, perché altrimenti le persone ci incontrano e ci dicono: ah, non sei andato da nessuna parte? Allora, per dire che siamo andati da qualche parte, dobbiamo metterci in macchina e farci 6 ore di traffico all'andata, 6 ore di traffico al ritorno, ci riusciamo a fare cena, dormiamo un po' di più dormendo la domenica mattina, per dirmi a me se poi c'è la mia confessione, e poi torniamo la domenica pomeriggio. Stiamo recuperando.
Davanti al confessionale,
la fila. Perché c'è la fila, giusto, perché poi chiaramente è confessato tutti lo stesso peccato. Padre, non ce l'ho fatta arrivare a me.
significa educare?
Allora, la base, educare, questo vi riguarda tutti, anche voi che lavorate con i bambini, educare anche gli insegnanti, il genitore dovrebbe essere scontato, significa voler bene, noi dobbiamo amare le persone che ci sono affidate. Non si può parlare di educazione se non c'è amore per le nuove generazioni che sono affidate a ciascuno di noi. Ma basta voler bene? Basta amare? C'è un detto che dice che di buone intenzioni è la stragata la strada che porta all'inferno. Bisogna anche voler il bene. Allora l'amore si deve tradurre in obiettivi. È facile, credete, questa cosa? Vi racconto, conoscete Paulo Coelho, lo scrittore brasiliano? È lo scrittore che attualmente è quello che vende più libri al mondo. Paulo Coelho è stato rinchiuso in ospedale psichiatrico, è curato con elettroshock, mandatoci dalla madre. Perché la famiglia di Paulo Coelho era una ricca famiglia brasiliana e i genitori volevano che Paolo, loro figlio, studiasse per diventare diplomatico. Invece Paulo Coelho voleva fare il pittore, l'artista. E la madre disse, beh, ma se lui piuttosto che fare il diplomatico vuole fare il pittore, vuol dire che non ci sta con la testa. E quindi lo fece ricoverare in un ospedale psichiatrico e curare con gli elettroshock. Io situazioni del genere ne ho trovate diverse nella mia professione. Mi è capitato anche recentemente, due genitori mi hanno portato un ragazzo di 18 anni, dicendo, dottore, abbiamo portato nostro figlio. Parlo col ragazzo, dice, quale problema c'hai? Io, nessuno. Nel senso che io vorrei fare psicologia, ma la cosa carina, no? I genitori portano il figlio da me, che sono uno psicologo, il figlio mi dice che vuole fare psicologia e i genitori dicono che è una perdita di tempo e lo portano da me. I genitori, che sono entrambi ingegneri, vogliono che il figlio faccia, indovinate un po'? Che caso, eh? La madre gli ha detto, vabbè, facciamo una cosa, se non riesci a superare il numero chiuso a psicologia, soluzione B, ti concedo di fare giurisprudenza. E quindi volevano che io convincessi il figlio a fare quello che loro avevano deciso che il figlio dovesse fare. Io lo so che quando riguarda gli altri, no, io vedo, no, com'è possibile una cosa del genere, com'è possibile? Fate caso a quante volte voi parlate alle persone che educate, convinte, pure in mamma adulta che figli adulti, che sono ricevuti pure come sa da fare pasta e patate, sa da essere brutoso asciutta. No, ma io te lo dico perché ti voglio bene, niente di meno. Chi che guai che passa se fa la pasta e patate sbagliata? Allora c'è il rischio che voler bene significhi sapere già qual è il bene dell'altro. E invece è una fatica. Quattro figli, quattro beni diversi. Dottore, io ho quattro figli, ho fatto la stessa cosa con tutti e quattro. Perché con uno mi sono trovato male? Perché hai fatto la stessa cosa con tutti e quattro. Che sono diversi? No. Volerlo bene. Che significa volerlo bene? Che non basta amare un figlio o un ragazzo, un educando, un allievo. Non basta aver capito qual è il suo bene, e dobbiamo capirlo insieme a lui qual è il suo bene, ma la strada che lo porta da dove sta, verso dove deve andare, bisogna perseguirla in modo corretto. Bisogna saper portare. Non basta dire, ma io a mio figlio glielo dico sempre quello che deve fare, ma non basta dirlo, prendi i valori vanno mostrati. Non vanno semplicemente annunciati. Adesso tocco un argomento, dato che poi me ne vado, butto la pietra, poi scappo, no? Vedete, le famiglie dicono ai figli che la cosa più importante è la famiglia. La famiglia. Poi gli stessi figli che hanno ricevuto il messaggio che la cosa più importante della famiglia assistono a rapporti tra fratelli, genitori e figli che si rompono per motivi di eredità, soldi. Allora io posso pure dire che la cosa più importante è la famiglia, ma se mi dimentico di un familiare perché a lui ci hanno dato più soldi che a me, allora io cosa dico al mio figlio? Che la cosa più importante qual è? Sono i soldi. Se io per i soldi sono disposto a rinunciare ad una relazione familiare, allora sì, il bene di mio figlio è capire l'importanza della famiglia, ho capito, però poi bisognerà testimoniarla in maniera adeguata. Alla fine l'ultimo aspetto è il comunicarlo bene. C'è questo amore, è qui l'esempio che faccio spesso, chi mi conosce, dice: caro, ma mi ami? Ti amo, sai che ti amo. È comunicato bene questo? E poi l'altro se la prende, dice: che ti ho detto? Ti ho detto che ti amavo. Questo con i figli anche, no? O il figlio al genitore, o il genitore al figlio, si risponde male, dice: che ti ho detto mai? Ma a volte il come diciamo le cose. In una scuola genitori che ho fatto, un incontro di scuola genitori che ho fatto sabato a Portici, si parlava sull'importanza dell'autonomia, della responsabilità, che ho sentito che è un obiettivo importante anche per la vostra parrocchia. E una mamma che veniva ad un incontro di formazione voleva portare il figlio di 11 anni, era un incontro per adulti, voleva portare il figlio di 11 anni all'incontro. Ha detto: scegli cosa vuoi fare, vuoi stare a casa o vuoi venire all'incontro? Ma quando il figlio gli ha detto: voglio stare a casa a vedere la partita del Napoli, la mamma si è arrabbiata. Ha detto: signora, si doveva arrabbiare se suo figlio diceva: voglio venire con te all'incontro del dottor Bellandoni. Perché non è normale che un ragazzo di 11 anni preferisce me alla partita del Napoli, soprattutto se è tifoso del Napoli. Non creiamo, no, fazioni con la Salernitana, no? Auguro un pronto ritorno in Serie A. Per dire, un ragazzo con 11 anni segue calcio, non lo psicologo che fa formazione ai genitori. Dico un'altra cosa, un bambino di 4-5 anni, la mamma lo porta al mercato, dice deve comprare la maglietta, il bambino sceglie la maglietta rossa. A mamma non ce la fa a cattà. Dice: rosso non ti sta bene, ti appiccio in faccia. La mia arancione, azzurro. Ma dico, ma perché non cominciare a fargli sperimentare la capacità di scegliere? Dice: no, ma noi gli facciamo scegliere i nostri figli, però gli diciamo sempre: tu puoi scegliere, però l'importante è che non... che non sbagli. Cioè, tu puoi scegliere, ma devi dare una risposta esatta. Allora, vedete, educare a scegliere ed educare a non sbagliare sono due cose completamente diverse. L'educare a non sbagliare, soprattutto se viene iniziato fin da piccolo questa educazione a non sbagliare, fa nascere immobilismo nelle persone. Le persone non sanno scegliere, e se sbaglio? Invece la decisione significa assumersi la responsabilità delle conseguenze. Anche perché, dire la verità, ma quante scelte facciamo dove siamo sicuri al 100% che quella è la risposta giusta? Però, no, tu fai quello che vuoi, l'importante è che non sbagli, e qualcuno sta ancora là. Cioè, se sbaglio... La prima riflessione, il voler bene, ecco, ci invita proprio a riflettere su che cos'è educazione, cioè come trasferire questo amore, questo bene. Alcune riflessioni. Ecco, perché ci sia educazione, l'educazione, quindi non è un trasferimento, o non è solamente un trasferimento di contenuti. Vedete, quando nella nostra società c'erano fondamentalmente due blocchi, il blocco cristiano e il blocco marxista. Per cui i ragazzi uscendo di casa trovavano o una cultura o l'altra cultura. Beppone e Don Camillo, no, per quelli che come mi hanno qualche anno. Allora i ragazzi, se avevano per esempio un'educazione marxista in famiglia,
e poi uscendo frequentavano il gruppo del partito, stavano tranquilli, perché i valori che respiravano a casa li respiravano anche fuori. Se il ragazzo veniva educato ad una, alla fede cristiana, andava in parrocchia, frequentava il gruppo dei ragazzi del catechismo, e bene o male i valori che respirava in casa li trovava anche fuori. Oggi non è più così. Oggi fuori dalla porta i ragazzi, ognuno di noi, non deve semplicemente riprodurre quello che trova a casa, ma deve saper scegliere, capendo quello che è giusto e quello che è sbagliato, tra una miriade di proposte diverse. Quindi oggi le persone devono essere educate a capire ciò che è bene e ciò che è male. Devono essere educati ai valori. In una società che ci ha cercato di convincerci che i valori non esistono. Oggi i valori si stanno... Ho un nipote di 16 anni, che dice, ma perché non posso fare quello che voglio? Ma questo discorso i giovani l'hanno imparato dagli adulti. Sono gli adulti che già vivono così da almeno 20-30 anni. Che fanno ciò che vogliono. Cioè ognuno, a parte che una volta si corre il rischio anche, no, di educare in questo modo. Dice, ma perché devo fare così? Perché lo dico io. Capite che non c'è il valore, perché lo dico io. Perché altrimenti quando quel ragazzo crescerà, comincerà a dire, perché tu non torni a casa a mezzanotte? Perché torni più tardi? Perché lo dico io. Allora i valori di riferimento. Ho ascoltato martedì scorso il patriarca di Venezia, Monsignor Angelo Scola, faceva una riflessione importante, diceva, vedete, oggi il discorso è che non ci sono più valori. Bisogna rispettare l'opinione di chiunque. Ma se non ci sono più i valori, e bisogna rispettare l'opinione di chiunque, non c'è più nemmeno educazione, perché l'educazione è una proposta di un modello. I genitori devono chiedersi, gli educatori devono chiedersi, voi con i vostri, con i ragazzi che seguite dovete chiedervi, ma qual è il modello normale che voglio proporre a questi ragazzi? Invece voi sentite dire oggi alla nostra cultura che non c'è la normalità, che non c'è un modello normale, un modello migliore degli altri da proporre. A questo punto non si fa più educazione, perché l'educazione è una proposta di modelli. Questo è l'inganno di questa società, il famoso relativismo, no? Tutto va bene, ma se tutto va bene non ha più senso educare ad una di queste cose. Ma non lo dici tutte alle 9, mi sono preso già fin troppo tempo. Io mi fermo qui solo per dare spazio a voi di fare qualche... No, posso anche andare avanti, perché erano 9:30, stavo confondendo, sì. Andiamo avanti qualche... Siamo arrivati quindi a dire che il contesto dell'educazione è un contesto che deve fondarsi sui valori. O ci sono i valori e c'è educazione, o non ci sono valori e non c'è educazione. Le regole. Importante le regole. Una regola sarà educativa se servirà a trasferire un valore. Quanti di noi sono ancora convinti che parlare con la mano in tasca è cattiva educazione? Non si parla con la mano in tasca. Perché? Ho capito, ma perché? Ma, ecco, ci hanno insegnato. Voi capite, è una regola che non trasferisce il valore. Noi facciamo cose, non sappiamo più perché. Allora, questa regola, no? Che oggi non è vero, oggi le persone parlano con la mano in tasca, e non è cattiva educazione, è una regola che nasce in un contesto in cui le persone andavano in giro armate. Allora capite cosa significava avvicinarsi a qualcuno con la mano in tasca? Poteva tenere una pistola, un coltello. In un altro contesto in cui era una regola di buona educazione non avere la mano in tasca era il 1800, fine 1800, inizio 1900, epoca vittoriana, in cui si pensava che i maschietti con la mano in tasca si toccassero i genitali e quindi non andava bene questa cosa, bisogna stare con le mani fuori. Oggi non c'è nessun valore sotteso a questa regola. Una Una volta una signora mi disse che la figlia di 14 anni, dice, mia figlia, alle 8 e mezza deve stare a casa. Vedete, io dico sempre che io non ho il diritto di dire alle famiglie che regole devono mettere, perché le regole sono un diritto della famiglia. Però quel genitore deve dire deve saper dire il valore. Allora, devi rientrare alle 8:30 perché? E si annuncia il valore. E dice a questa signora, signora va benissimo, per quale motivo sua figlia deve rientrare alle 8:30? Andò in tilt. Chiesa l'amica che c'era vicino, perché alle 8:30 deve rientrare? Allora, non è possibile che un educatore annuncia una regola e non è in grado di dire immediatamente quando un giovane, quando un ragazzo vi dice ma perché si fa questo? Non lo so. Si è sempre fatto, lo facevano prima di me, mio nonno lo faceva già prima di me, no, sapere i valori che trasferiamo con le regole, e se non sappiamo più il valore non annunciamo la regola, perché se non stiamo trasferendo niente. Allora, una mamma disse, ci possono essere tanti valori sotto il far entrare un figlio alle 8:30, no, di quell'età, però ci sono dei genitori che con i figli più grandi dicono no, quello mio figlio deve tornare perché io devo, ma questo è un valore educativo, cioè condizionare il comportamento degli altri per un mio interesse personale. Che sta imparando un figlio crescendo, che dovrà fare in modo che gli altri si prendano cura del suo bene personale. Se un genitore non riesce a dormire la notte, va dallo psicologo, si prende un sonnifero, cerca di rilassarsi, soprattutto se tutti gli altri figli escono. Ma non è un valore educativo per cacciare urmi o amadir macciai sabghi a fatica. La sicurezza. Allora decidiamo a che ora escono i lanzichenecchi in giro per strada e quindi a che ora i figli devono tornare. E poi se è la sicurezza, altra cosa che dico spesso, no? Sembra che per le donne ci siano più rischi che per gli uomini, quindi qual è il problema? La paura che mia figlia possa essere aggredita, perché gli orari sono diversi tra maschio e femmine, no? E dice, vabbè, ma quella è fidanzata, l'accompagna il fidanzato, e chi è proprio chi lo problema? Allora non è la sicurezza, non è la sicurezza. La paura qual è? La paura che se mia figlia sta fuori la sera, che cosa sporca? Ha rapporti sessuali. Scusate, ma o io ho dimenticato la dottrina cristiana, ma avere rapporti sessuali è un problema solo per le ragazze. E com'è che i figli maschi possono nascere? Una volta una signora, alla dottoressa Cammarotto, un medico col quale collaboro, dottore in educazione sessuale non tengo problemi, tengo 4 figli maschi. Complimenti signora, capito tutto nella vita. Che valore state trasferendo? Che valore trasferite di educazione sessuale se date orari diversi a maschi e a femmine? Cioè, il valore che state dando, che vostro figlio maschio, quando sapete che cambia una ragazza ogni 15 giorni, va, il proprio figlio a me. Quando poi la ragazza si fidanza, visto che il fratello era portato così per questo comportamento, si fidanza con un ragazzo che come il fratello cambia una ragazza ogni 15 giorni. E ti aiuta a mettere proprio cucchillo. Allora, cambiare una ragazza ogni 15 giorni è un valore o non è un valore? Pure se lo fa mio figlio maschio non è un valore. E questo non si capisce tante volte, però. Voi capite che cosa abbiamo combinato? Allora tutta l'educazione sessuale, il valore del corpo, è diventata a paura della gravidanza. Non stanno gli anticoncezionali nelle scuole. E ci siamo giocati il valore. Sarebbe stato molto meglio educare al rispetto del proprio corpo e far capire che era la stessa cosa per i maschi e per le femmine. Ti sei preso quello che hai voluto e adesso te ne vai. Ma scusate, perché se un uomo e una donna fanno l'amore, chi è che dà e chi è che prende? Fatemi capire. c'è un corpo che vale meno dell'altro. Quello del maschio può essere inflazionato e quello della donna no, bisogna essere protetto. Ma Gesù Cristo era maschio. Eppure abbiamo detto no, noi abbiamo veicolato i valori con le nostre regole. Ma quali valori? Allora fare un esame, ecco, farci aiutare anche dalla formazione pastorale a individuare quali sono i valori e attraverso quali regole li vogliamo trasferire. Perché altrimenti corriamo il rischio di non fare educazione. Ecco, ad esempio, una cosa da tenere presente. Vediamo se arriva. È che a me capita spesso che i ragazzi mi vengono segnalati, e questo credo che dia fastidio a qualsiasi tipo di educatore, i ragazzi che vengono segnalati sono quelli che danno fastidio. Quando uno ha un ragazzo, un allievo, un figlio, che là lo metti e là lo trovi, non mi viene mai portato. Una volta capitò che una mamma venne da me: «Mister, dottor, ma vorrei che lei si facesse una chiacchierata con mio figlio». Dice: «Perché, signora?». «Ma quello non esce mai, sta sempre chiuso in casa». Dice: «Ma che fa?». «No, è quello, studia, sta all'università». E ho capito. «Da quanto tempo non esce?». «Sono 20 anni». «Ma quant'anni deve, signora?». «Deve 40 anni». Cioè, questa signora non si era mai preoccupata che il figlio viveva isolato in casa, perché non gli dava problemi, stava tranquilla, cioè c'era compagnia. Ma perché gli stava preoccupando questa madre? No, perché era arrivato a 40 anni il figlio, perché era arrivato a est quasi a 70 anni e cominciava a pensare: «Dottore, perché io lo penso? E quando non ci sto più io?». Allora spesso i ragazzi vengono segnalati quando sono disturbanti, tipo: «Dottore, chi lo vosci tutti i sera?». Ma mai che vengono a dire: «Dottore, quello non esce mai». Mi è capitato di ascoltare i genitori che dicono: «Ah, io sono tranquillo, non è come questi ragazzi di oggi, mio figlio non esce mai». Ecco, allora adesso vediamo che, per esempio, questo autore Ausubel mette in evidenza un aspetto importante della crescita dei ragazzi. E qui torno al discorso di perché è importante per i giovani, più che per noi adulti, anche fa riferimento ad una moda, anche perché ad esempio parlano in maniera diversa, hanno un gergo tutto loro. Vedete, la prima cosa importante è che un figlio, un allievo, no, abbia un buon rapporto con l'educatore. In quel caso viene evidenziata soprattutto la coppia genitoriale, per quello sono due, no? Quindi la pallina rossa è il figlio, l'educando, le due palline blu sono la coppia di genitori. C'è bisogno di un buon rapporto, c'è bisogno che il figlio satellizzi, dice questo autore, no? Giri come la luna attorno alla terra. Però questa fase di satellizzazione non va accompagnata per tutta la vita. Vedete, a volte i genitori, quando il figlio comincia a uscire, il figlio adolescente: ma non mi pensi più a me, mostra sempre fuori con gli amici tuoi», e ci mancherebbe altro. No? Perché c'è la fase successiva in cui quel figlio, a partire da un buon rapporto che ha avuto con i genitori o con gli educatori, deve sentire il bisogno di andarsi a inserire, a confrontare con il gruppo dei pari, con i coetanei. Il gruppo dei coetanei è fondamentale per un giovane in crescita, è lì che si confronta e si accorge se va bene, non va bene, se sa fare le cose meglio, peggio. Non si può confrontare sempre con i genitori adulti, si scoprirebbe sempre perdente. Quindi ha bisogno di prendere le distanze dai genitori e di passare tempo con i coetanei. E qui veramente apprezzo quello che ho visto che si sta facendo in questa parrocchia, perché le parrocchie cosa hanno perso negli ultimi anni? Hanno perso il concetto di oratorio. Che cos'era l'oratorio? L'oratorio era uno spazio, in qualche maniera protetto, dove i giovani potevano incontrarsi insieme, stare insieme, uscire dalla famiglia e stare insieme, frequentare proprio questo gruppo dei pari.
quello che non...
Sì. Quindi si passa da questa fase di satellizzazione attorno ai genitori ad una fase di distacco dalla famiglia e di rapporto con il gruppo dei pari. Questo permetterà a questa persona a sua volta poi di diventare un educatore per altri ragazzi. A volte questi discorsi, soprattutto negli anni passati, succedevano quando le persone uscivano dalla famiglia per fidanzarsi. Passavano dalla coppia genitoriale a un fidanzato fisso, senza passare attraverso l'esperienza degli amici, del gruppo. Ora, non è che tutte le volte che accade questo sia sbagliato, ma non deve essere la norma. Bisogna favorire, a volte si dice anche ai ragazzi quando si fidanzano molto, molto, molto precocemente, no? Dice, ma non abbandonare il gruppo degli amici, non chiudetevi nel rapporto di coppia. Perché il passaggio attraverso il gruppo dei coetanei è un passaggio fondamentale per l'adolescente. Ancora, ci sono delle tappe che noi dobbiamo favorire, e poi con questo concludo. Delle tappe che dobbiamo tenere presenti. Abbiamo detto che educare significa voler il bene. Qual è questo bene dei figli? Non è che facciano un lavoro piuttosto che un altro. Non è questo. Il bene dei figli sono dei compiti evolutivi. Il primo compito è che il bambino abbia un'adeguata fiducia. Beh, questo di solito la si ottiene. Pensate a un compito che si realizza nei primi 2 anni di vita. Poi si può recuperare dopo se qualcosa non ha funzionato. Un bambino che sia accolto, che gli venga dato tutto ciò di cui ha bisogno, per sentire che è accolto dall'ambiente. Qui mi permetto solo di dire una cosa. Mi è capitato recente, sto seguendo una ragazza anorestica, una ragazza di 21 anni. Parlando con questa ragazza, emerge dalla sua storia, secondogenita, la madre a un certo punto gli dice: noi non ti volevamo. Aveva già una sorella, no? Però quando sei nata ti abbiamo amata. Io mi sono sempre chiesto, ma perché un genitore confida a un figlio una verità di questo tipo? Che obiettivo ha? A volte lo si dice con leggerezza. Dillo, ma tu sei capitato. Ma scusate, ma voi pensate, vedete, anche l'esperienza cristiana. Perché l'esperienza cristiana dovrebbe darci una fiducia ulteriore rispetto a chi non crede? Perché dovremmo pensare che ognuno di noi è stato da sempre voluto da Dio, no? Fin da quando eri nel ventre di tua madre io ti ho pensato. Ma perché dire a un figlio sei venuto fuori per caso? Qual è l'obiettivo che un genitore ha quando dice questa cosa a un figlio? Lasciate perdere che i figli a volte riescono anche a ironizzare su questa cosa, no? Ci passano sopra. Ma se appena appena un figlio ha già problemi di autostima, ma in che maniera voi aiutate un figlio dicendogli questo? Allora capite, voler bene, e siamo d'accordo. Ma se voglio bene a mio figlio, perché gli dico questa cosa? In che modo sto perseguendo il suo bene? In che modo lo dovrebbe aiutare questa cosa? Cioè sarebbe come se vostro marito, vostra moglie vi dicesse: Ivo non ci trovo da nessuno e ti ho sposato da te. Magari è la verità, ma avreste piacere di sentirvela dire, e nemmeno ai nostri figli. Eppure sì, guardate, si fa spessissimo, ma io lo so che si fa in buona fede, ma capite la differenza tra voler bene e voler il bene? Dopo questa fiducia, il periodo che va fra i 3 e i 6 anni è il periodo in cui il bambino comincia a sperimentarsi capace e in cui si lavora molto sulla responsabilità. Che cos'è la responsabilità? Quando noi partiamo a parlare di responsabilità pensiamo sempre ad una connotazione morale. Pensate al termine responsabilità, è fatto da 2 parole. Responsabile. Invertitele, abile a rispondere. Questo significa educare un figlio alla responsabilità, chiedergli momento per momento, non di più di quello che può dare, ma neppure di meno. Per esempio, adesso voi mi odierete, no? Lo so già, a che età un figlio è capace di rifarsi il letto? Dice, mio figlio ha 40 anni, ancora non si sa cosa fa. Eliminiamo questi casi, no? A che età un figlio è capace di farsi il letto? E siamo già, no? Un figlio è capace di farsi il letto, a 10 anni sono già capaci. Allora, per esempio, si può proporre come un gioco, ma perché non far fare ai bambini quello che sono capaci di fare? Vedete, le donne hanno un'attenzione al prendersi cura dell'ambiente e delle persone. Perché? Perché gli è stato chiesto da sempre. Sono state educate a prendersi cura di. Appena un'altra persona, pure questa anoressica, questa a 2 anni si prendeva cura del fratellino di 1 anno, a 5 anni di 2 sorelline di 2 anni. Ho conosciuto un ragazzo che a 5 anni faceva la lavatrice, lì era un caso esagerato, no? Che si era chiedergli di più di quello che poteva dare, lo sfruttamento minorile, no? Però far fare ai figli, se tuo figlio sa camminare, non lo fa camminare ancora con te che ci stai con le braccia così, fallo andare. Conosco mamme, dice, mio figlio, no, io non lo do in braccio a nessuno. Ma appena un figlio è in grado di andare in braccio a qualcun altro, fallo andare in braccio a qualcun altro. Ricordo una scena di una scuola, racconto un'altra, che mi è successa 3 settimane fa. Esco dal mio studio e incontro una signora che mi conosce perché è del palazzo, in pianto. Signora, che cosa è successo? No, niente, dottore, tra i singhiozzi. È che oggi è stato il primo giorno di scuola di materna di mio figlio. Dice, dovete vedere come piangeva. Dice, signore, che piangeva lui è normale, che tiene 5 anni. Quello che non è normale è che piange lei. Ci sono genitori che per prendersi cura delle proprie ansie non permettono ai figli di fare le cose quando sono in grado di farle. Poi arrivano a 18-20 anni, ehi, si grossi, affaghessi, ci sono ragazzi, maschi soprattutto, ma stanno cominciando pure i film, che se gli chiedi di farsi la pasta, è un teorema di Einstein, cioè gli potesse scrivere un foglietto, prendere pentola, mettere pentola sotto fontana, aprire fontana, chiudere fontana quando acqua trascima, un po' prima, poggiare pentola con acqua dentro possibilmente, non buttare in un bagno, sul fuoco, accendere fuoco, che adesso c'ha pure i fornelli quelli elettrici, oppure col fiammifero. Diceva, ma io poco ne sapevo quando bollo, quando fai bollo, bollo. Io non ci metto sala, ho capito, si mangiava la pasta senza fare una volta, la seconda volta si mette, ma si fa sala, la seconda volta si mette, la terza volta che mi vanno a mettere prima i sali. Ma è abile, non è abile a respirare, a 40 anni, la sala la pasta secondo voi? Dice, non ci ho mai provato, ma sarebbe importante cominciare da subito a chiedere ai figli, ma non solamente chiedergli, tipo, mamma a cattà la pasta, come sono dimenticato, devo attraversare la strada. Dopo una settimana vado a casa della mia amica, no, non è attraversare la strada. Cioè non è che le responsabilità valgono solo quando è funzionale una cosa che noi vogliamo da lui. Se quella cosa la sa fare per te, l'ultima esperienza. Questo era corso di formazione con i responsabili della pastorale diocesana. La pastorale familiare diocesana. Questa signora va in buona fede. Dice, io mia figlia a casa delle amiche non ce la mando. Mia figlia deve stare con me. Poi scoprì che però per andare al lavoro questa signora lasciava la figlia di 8 anni da sola a casa. Allora la figlia di 8 anni può stare da sola a casa quando io vado al lavoro, ma non può stare con la mamma di un'amica quando io sono a casa. Secondo voi questa donna sta volendo bene a se stessa o alla bambina? A se stessa, e non se ne rende conto, in buona fede. Allora l'educazione si fonda su obiettivi chiari, regole chiare, tutti e due ispirati da valori chiari. E questi valori sono la fiducia, il senso di responsabilità, in adolescenza l'identità. Che significa l'identità? Che è una cosa che si acquista alla fine dell'adolescenza in maniera completa, noi adulti a volte non ce l'abbiamo ancora. È la capacità di essere sempre se stessi indipendentemente da con chi e dove siamo. L'acquisizione di una coerenza di fondo. Per cui noi siamo sempre noi stessi indipendentemente da chi frequentiamo. Allora adesso avete la possibilità di farmi tacere, arginarmi per un quarto d'ora, facendo domande, sottolineature, esperienze. Se qualcuno dovesse esprimere cose sulle quali non è d'accordo, io non ribatto. Dice lui la sua esperienza sulla quale non è d'accordo con la mia, il gruppo ascolta,
da
e basta. Così. E così.
Da basta.
Sì, quello l'ha già detto il parroco. Ha paura che gli facciano cucinare la pasta da solo. No, c'è un motivo, che uno è molto impegnato, che stacca, è chiaro. Poi la cosa importante è saperle fare le cose. Poi uno può anche lasciare che le facciano gli altri, no? Una volta che ho imparato, impara l'arte, si dice?
Chi vuol rompere il ghiaccio per presentare a Mimmo Belantoni qualche domanda, interrogativo, sottolineatura? Danilo non si offre, ma offre il microfono. Io, Mimmo, un dramma che da, cioè perlomeno un interrogativo che mi porto da sempre. Tu hai detto prima, le donne sono caratterizzate dal prendersi cura. Perché? Perché abituate a fare questo. Quindi,
mediamente sì.
Mediamente.
E le cose stanno cambiando.
Per cui un giorno potranno imparare a prendersi cura gli uomini di, cosa voglio dire, quel problema antico, diciamo i valori, noi li acquisiamo per natura o per cultura? Ti farei, dici una parola su questo punto, e così formulata la domanda è un po' difficile,
nel senso
che i valori sono uguali per me che sono ebolitano, per me che sono londinese, per me che sono giapponese, quindi sono valori insiti nel cuore dell'uomo, o siamo frutto della nostra esperienza, della nostra cultura, dell'ambiente in cui siamo vissuti e così via, o in parte per cultura, in parte per natura? Domanda.
Allora, chiaramente gli psicologi non possono fare riferimento alla rivelazione. È chiaro che la rivelazione ci ha detto che ci sono dei valori che chi ha costruito l'uomo gli ha dato anche il libretto delle istruzioni per capire come usare la macchina che siamo noi. Lo psicologo ha un discorso che è, si dice il termine per giustificare che ho studiato tanti anni, fenomenologico, che significa che noi guardiamo la realtà, l'esperienza. Che cosa si è visto? Che persone molto diverse, di luoghi geografici molto diversi e di tempi molto diversi, si orientano a dei valori condivisi. Frankl, quell'autore a cui io faccio molto riferimento, quello psichiatra viennese, quello che nel 26 diceva oggi l'educazione dei genitori è più importante dell'educazione dei figli, diceva esistono i significati. I significati sono quegli appelli che mi vengono dalle situazioni concrete di vita. Cioè, se io trovo una persona sul ciglio della strada che sta male, quella situazione mi interpella e mi chiede di avvicinarmi a lui, il buon samaritano, no? Volendo fare un collegamento. Ecco, si è visto, ecco, per quale motivo è stata fatta una legge per cui se passate con la macchina e vedete una persona che sta morendo, siete perseguibili, appunto per legge, se non vi fermate? Perché si è visto che questo prendersi cura del sofferente è qualcosa che si è applicata indipendentemente dal tempo e dal luogo geografico. E quindi dice Frankl, ci sono dei significati individuali, cioè persone che non si sono parlate tra di loro, ma che in luoghi e tempi diversi hanno risposto a certe situazioni sempre alla stessa maniera. E quindi dice Frank, ci sono dei significati che diventano quindi universali. E Frank dice, questi sono i valori. Cioè in questo la storia ci è maestra, ci dice cosa ha funzionato per l'umanità e cosa non ha funzionato per l'umanità. Oggi si vuole negare questo, oggi si vuole dire che ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole, ma in realtà poi in qualche modo lo si invita anche a seguire non più i valori, cioè quello che gli uomini hanno sempre fatto, ma a seguire gli istinti. C'è una corrente di psicologia nata negli anni 60-70 che ai valori hanno sostituito un termine in inglese, it's feel good, fa ciò che senti. Nel momento in cui l'uomo non ha più guardato alla storia maestra, ma ha cominciato individualmente a fare ciò che sentiva, qui sono nati i problemi. Perché l'opinione ha preso il posto del valore. Voi vedete i talk show televisivi? Allora magari parla l'esperto, con tutto il rispetto per lei, parla Alba Parietti di un argomento che dovrebbe essere di natura dell'esperto, e a quelle due persone viene dato lo stesso spazio e la stessa importanza. Le persone ascoltano, anche qui cito sempre mia madre, una cosa carina, quando passo da casa mia madre fa: Mimmo, hai ta televisione? Allora, la televisione non parla. Io rispondo a mia madre: mamma, chi ha parlato? Hai ta televisione. Invece la televisione, se una persona arriva a parlare in televisione, per il fatto stesso che parla dalla televisione, acquista prestigio. Piero Angela faceva il giornalista sportivo. È il padre di quell'altro che voi vedete, fanno pure le macchiette, Alberto Angela. Mai visto? Non guardate programmi scientifici tipo Quark, ho capito, siete svelati subito. Adesso vengo pure a voi allora. Ha detto Angela, ma Angela è un giornalista, un divulgatore scientifico, prende il libro di un autore, spesso non lo cita nemmeno, e vi fa credere che quello è la scienza, dice la scienza, ma la scienza non è la sola posizione. Dovrebbe dirci che la scienza dice quello e magari dice anche il contrario. Cioè i bambini si fanno mangiare ad orario o quando piangono? Che dice la scienza? Alcuni pediatri dicono una cosa e alcuni pediatri dicono un'altra. La scienza. Piero Angela non è uno scienziato. Eppure voi ascoltate Quark e dice: non è nessuno. Dal punto di vista scientifico, Piero Angela non è nessuno. Non ha mai fatto un esperimento. Legge quello che scrivono altri. Ma voi date fiducia a lui perché lui parla dalla televisione. E date più importanza magari a lui, ad uno scienziato che magari ascoltate, che magari è il vostro vicino di casa, che vi dice: guarda che non è così, e i gommi, light Piero Angela. Sui giovani, agli educatori dico: voi se seguite i ragazzi dovete guardare i programmi dei ragazzi, voi se volete capire i giovani dovete guardare i programmi dei giovani. Cos'è che va molto di moda oggi? Twilight. L'amore tra vampiri, perché la moda era cosa, era certo, che i demoni erano cattivi, le streghe erano cattive, no, e i vampiri erano cattivi. Lui ci arriva Dracula, era un cattivo Dracula, non si ha mai. Ma ci sono i demoni buoni e i demoni cattivi, le streghe buone e le streghe cattive, ultimi arrivati, i vampiri buoni e i vampiri cattivi, non si capisce più niente. Che cosa dice questo rapporto di amore tra una ragazza e un vampiro? Che a volte nei rapporti di amore uno dei due può fare il vampiro, può succhiarti la vita. E questa è una componente di come oggi si intende, ma anche tra gli adulti, non solo tra i giovani, l'amore. Perché se io penso solo a me stesso, se penso solo a me stesso, io all'altro gli succhio la vita. Amare vorrebbe dire fare il bene dell'altro, non prenderti. Io devo pensare alla mia autorealizzazione, tu non mi realizzi più, è venuto sangue. Quando il bambino finisce il sangue, nei film si vedeva il corpo che bianco bianco arriva a terra ormai svuotato di sangue, questi film che vedevamo noi sui vampiri. Oggi che fa? Quando è svuota e succhiato la vita a uno, gliela vai a succhiare un altro. Lo penso che anche pastoralmente incontrate persone, no, che vanno succhiando la vita e succhiano la vita. Allora facciamo attenzione ai vampiri, perché normalmente io continuo a credere che i vampiri non sono buoni. E se qualcuno vi succhia la vita, sarà per storia di vita, sarà per la storia che ha avuto, ma chi succhia la vita agli altri non è un buono. Tenete presente che i programmi televisivi rivolti a chiunque sono delle confezioni pubblicitarie che servono a portarci dove vogliono loro. E questo è il motivo, vedete, per cui nessuno fa formazione agli educatori e ai genitori. Perché oggi non si vogliono persone capaci di pensare con la loro testa. Oggi si vogliono persone che quando le aziende decidono che devono lanciare un prodotto, vogliono che le persone siano disposte a rispondere alla pubblicità e a comprarlo quel prodotto. Non possono correre il rischio di non vendere ciò che hanno prodotto. Quindi questa società consumista è disinteressata a creare persone responsabili. Non le vuole. Gli danno fastidio. Sono persone obbedienti. Quindi c'è il valore più importante della natura, se per natura intendiamo il fisico, l'istinto, se per natura intendiamo che invece ogni persona ha una sua struttura che deve rispettare, un diritto naturale, l'uomo non può fare quello che vuole, l'uomo deve imparare a rispettarsi, deve rispettare quello che è. Io ho fatto anch'io l'educatore, il catechista, da giovane. E avevo un'immagine che usavo con i ragazzi, dicevo: vedete, noi siamo come una macchina che esce dal concessionario. Ai nostri tempi, non ai vostri, quando le macchine uscivano dal concessionario non bisognava superare il numero di giri, dovevano fare il rodaggio, no? Se la macchina andava fuori rodaggio, tanto è vero che il meccanico a volte ti metteva il dado sotto l'acceleratore per non farti andare fuori giri. Se la macchina andava fuori rodaggio, quella macchina poteva anche irrimediabilmente rovinarsi. Allora l'importanza era quella di seguire il libretto delle istruzioni della casa costruttrice. Ogni macchina doveva essere gestita secondo un certo rodaggio. Io dicevo ai ragazzi: vedete ragazzi, il costruttore ci ha creati e la Bibbia è il libretto delle istruzioni. Noi possiamo anche provare la nostra macchina per tentativi ed errori, ma il rischio è che la mandiamo fuori giri per sempre, non da tutte le esperienze negative, questo io lo so per esperienza professionale, si riesce facilmente a tornare. Ci sono persone che hanno vissuto l'esperienza della tossicodipendenza e hanno fatto fatica a recuperare una vita normale, anche perché immaginate un ragazzo che fino a 30 anni si droga e a 30 anni si trova senza un titolo di studio, senza aver fatto mai un'esperienza professionale, a doversi reinserire nel mondo professionale. Non è facile. Quindi non sempre, se noi sbagliamo rodaggio, non ci rispettiamo, riusciamo poi a recuperare quello che siamo. Ma questo oggi viene negato che ci sia una natura umana. Non voglio entrare in discorsi che sarebbero
più grandi di noi.
Sì, non avremo il tempo per affrontarli. Però ecco, oggi si pensa che ogni uomo possa fare quello che vuole. Invece non è così, perché noi abbiamo una struttura che va conosciuta e rispettata. Per esempio, quell'autore che vi ho citato crede che faccia parte dell'uomo realizzarsi non puntando egoisticamente su se stessi, ma lui crede che l'uomo, e io con lui, crede che l'uomo si realizza nella autotrascendenza. Cioè, quando qualcuno ci dice ti amo, noi cosa pensiamo? Che quella persona di chi si prenderà cura? Di se stesso o di noi? Di noi. Se stesso? Allora non crediamo, abbiamo questa idea dell'amore. Allora ti amo che significa? Cioè se io ti dico ti amo e mi prendo cura di me, quel ti amo che significa? Mi servi? Ti piacerebbe considerare il rapporto di coppia come un mi servi? Ecco, Frank crede che invece quando dice ti amo ad una persona si mette lui a servizio del bene dell'altro. Non si può far nascere un figlio e metterlo a servizio delle proprie aspettative. È il genitore che dà la vita, questo lo sapete meglio di me. si mette, che dà la vita per il figlio. E quando ci si ama, ognuno si prende cura del bene dell'altro. Un'esemplificazione che do alle coppie per farvi capire questo discorso dell'amore. Se le coppie si svegliassero almeno un giorno a settimana dicendo: non oggi devo vedere come essere felice, ma oggi voglio provare in tutti i modi a farlo, a farla felice. Sarebbe già una bella palestra. Un giorno a settimana. Questa è espressione di un valore, il valore che io mi realizzo nel realizzarti, che io sono contento se tu, che sei la persona che amo, sei contenta. Una volta una persona, un marito portò la moglie che era fortemente depressa, la moglie mi raccontò tutti i suoi problemi, la sua angoscia, la sua depressione, poi chiesi al marito: e lei che problemi ha? Disse: io non ho nessun problema. E io risposi: per lei non è un problema che sua moglie sia in queste condizioni? Cioè, una persona innamorata può non soffrire della sofferenza dell'altro?
C'è qualcuno che vuole fare domande? Se no andiamo.
Io ho 5 domande.
Andiamo in passo a Don Marcello De Maio, vorrei evitarlo questo, quindi. Ci sono domande? Marcello, prego.
Posso commentare quello che ha detto Mimmo, mi sembra che ha fatto una serie di battute, mi pare che abbia anche divertito, però credo che la sua, tra virgolette, arte sia mettere insieme dei principi di fondo molto teorici, molto forti, molto veri, con una serie di esempi pratici. Credo che sia un connubio, quindi assimilare e approfondire quello che abbiamo ascoltato stasera. Mi verrebbe da fare 2 domande a partire dalle esperienze più o meno tragiche che mi capita di fare nella pastorale familiare, al consultorio, eccetera. Mimmo, tra le battute iniziali che ha fatto, ha detto: poi quando uscivamo prima trovavamo i cristiani e i marxisti, quando usciamo adesso non si capisce niente che troviamo, eccetera. Ecco, non è che voglio obiettare, ma voglio dire che il problema oggi non è soltanto di uscire quello che troviamo, ma di uscire stando a casa. Mi riferisco a genitori, a mio parere, fallimentari, che non sapendo educare i figli li lasciano stabilmente davanti a internet, davanti al chattare. Anche quello è un modo di uscire. Mi permetto di dire quello che penso, poi magari ci confrontiamo. Io credo che non c'è nulla di peggio di un genitore che non sa vedere la televisione con i figli e che lascia ai figli la totale libertà di navigare e di chattare, e conosco genitori che lo fanno tranquillamente. E siccome lui parlava anche di regole collegate con i valori, io penso che l'assenza di regole riguardo al fatto che i ragazzi hanno nella loro stanza il computer, internet e la televisione sia di quanto peggio esista. Diverso è qualche luogo della casa in cui vediamo orari, eccetera. È una mia idea, poi non ho esperienza di essere genitore. E l'altra esperienza, diciamo, catastrofica che mi è capitato di fare, di essere invitato in una scuola cattolica da alcune suore a parlare ai genitori. Io dico alcune idee mie, diciamo poco psicologiche ma molto moralistiche, teologiche e cattoliche. Alla fine si avvicina una mamma e presume di smontare e di distruggere tutto quello che ho detto con una sola battuta. Don Marcello, mi dispiace, ma voi avete sbagliato tutto. Beh, io sono molto umile, chi mi conosce lo sa, quindi immaginare come stavo reagendo. E se non mi chiedo scusa, perché avrei sbagliato tutto? No, perché voi avete detto che una sola cosa conta. E cosa ho detto io che è l'unica cosa che conta? Non amare i figli, infatti per me non conta amare i figli, non educare i figli, secondo me non conta niente educare i figli, ma avete detto che una sola cosa conta, l'armonia della coppia. Perché il primo valore che esistono nei figli è volersi bene tra i genitori. E non avete capito che qua siamo tutti separati, divorziati e risposati? Che dritto stasera, avete perso tempo. Ecco, è chiaro che Mimmo stasera non poteva dire nulla, non poteva dire tutto, però gli chiederei di fare una battuta su questo argomento, su come è importante l'armonia dei genitori, cioè come è più importante essere sposi innamorati che genitori. Come io figlio, la prima cosa che vedo non è mio padre che mi vuole bene e mi abbuffa di cose, ma come mio padre a mia madre, detto in parole povere, la cosa peggiore che mi può dire mia madre, si peggi patate, cioè, è quando c'è di peggio, e credo che sia più o meno diffusa questa cosa, può capitare, non ci distruggiamo per questo, ma...
No, proprio su questo discorso faccio riferimento ad una seduta fatta settimana scorsa con un ragazzo di 12 anni e mezzo, mi viene portato, i genitori separati, mi viene portato dalla madre perché è preoccupata che la separazione possa influenzare il suo rendimento scolastico. In realtà non era questo il problema, c'era una difficoltà di rapporto del ragazzo col padre. Il ragazzo voleva stare più tempo col padre. Io dico, beh, perché non glielo dici? Perché lui si infastidisce. E questo, guardate, un ragazzo 12 anni e mezzo, ma splendido a livello proprio di... E dico, ti stai prendendo cura di lui. Cioè, non gli dici questa cosa per non infastidirlo. Lui dice, no, no, mi sto prendendo cura di me. Mi sto prendendo cura di come starei male io se dovessi vedere che chiedo a mio padre più tempo e lui mi risponde, mi dai fastidio. Comunque sono riuscito poi ad avere un incontro con lui e col padre, e il padre mi è sembrato più ragionevole di quello che sembrava. Sembra che si stia prendendo cura adesso di questa cosa, diciamo, cercando di offrire altro al figlio, cioè, crescendo, no? Di offrire più tempo al figlio. Anche nelle situazioni difficili, perché questo padre è un padre che si è separato dalla moglie e dopo un anno ha avuto un figlio da un'altra donna. Dopo 3 anni ha lasciato questa donna, sta con un'altra donna e sta aspettando un figlio da quest'altra donna. E questo ragazzo non viene mai informato di queste nuove compagne, di questi nuovi figli, ma viene sempre messo a contatto con queste realtà che lo invadono, chiaramente. Non perché non possano anche capitare queste cose, però forse bisognerebbe avere poi la cura a quel punto, fatto il guaio, perlomeno di parlarne con un figlio e cercare di farlo entrare pian piano in questa realtà. Stanno presentando problematiche sicuramente nuove, questo sì, credo che anche a questo alludiste. Una volta non c'erano i televisori, penso che ormai, forse qualcuno di voi ce lavora in bagno, ma il televisore solo in bagno ormai non c'è, no? C'è dappertutto il televisore, no? Per esempio, tenere il televisore in camera di un ragazzo piccolo, specifico piccolo, che non voglio entrare poi nel merito, significa perdere il controllo sull'educazione. I bambini hanno il telecomando in mano, vedono i programmi che vogliono vedere, si autoeducano. Se ritenete che un bambino piccolo sia capace di autoeducarsi, va bene, altrimenti forse non va tanto bene.
Per non dare ancora la parola a Don Marcello, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Prego, Maurizio.
Io quest'ultima affermazione la vedo un po' in sostenere con tutto il resto del discorso, intendo che fino ad ora si è parlato di lasciare ai figli la possibilità di darsi, di essere responsabili, quindi essere capaci di decidere. Probabilmente forse anche in questo caso un bambino, un ragazzo può essere capace di decidere cosa vedere, ma sempre ovviamente sotto il controllo dei genitori. Cioè, quindi anche qui secondo me c'è da trovare sempre una via di mezzo, perché io così dirò, abbiamo parlato di tante cose, cioè del cosa dovremmo fare, a volte forse quello che manca è capire come farlo, cioè tante regole, tante, come dire, situazioni che teoricamente si riescono a rendere semplici, che però sono poi difficili da attuare, quindi il come, un qualcosa deve essere messo in atto. Ecco, forse quello che mi veniva di pensare è che il controllo che può avere un genitore sui figli, la periodicità, la frequenza di controllo nell'arco del giorno, della settimana, è importante per forse arrivare a questo tipo di soluzioni.
Innanzitutto l'ho detto sulla televisione, mi sono molto in sintonia con quello che ho detto, perché ho detto che la responsabilità è non chiedere di più e non chiedere di meno, cioè ho parlato di bambini piccoli. Ora, se, qui poi mi tocco il secondo argomento, se quel genitore, in riferimento a quel figlio unico e irripetibile, ritiene che a quell'età sia in grado di gestire un telecomando cercandosi programmi che lo educhino ai valori, può lasciare il televisore, internet, tutto il resto. Se il genitore ritiene che quel figlio che lui conosce, non lo psicologo, non è in grado di autoeducarsi rispetto allo strumento, ecco, lasciare lo strumento in camera sua, perché i bambini lo accendono, questo io lo so perché poi parlo con i bambini che parlano con me, no? E i genitori non lo sanno, ma io lo so. Il genitore dorme e a mezzanotte, l'una di notte, il bambino di 5 anni, di 6 anni guarda la televisione.
Ecco.
Sì, ma il controllo, bisogna vedere se è possibile controllare il televisore che sta in casa del mio figlio, in camera di mio figlio la notte, primo. Secondo discorso, non ci si dice il come, ma se io provo a dire il come, ad esempio, valutate se è il caso di tenere o non tenere il televisore in camera, e giustamente lei da padre dice, ma io conosco mio figlio, quindi il come lo decido io, e questo è il motivo per cui uno psicologo non potrà dire il come, perché il come è la mediazione irrinunciabile che avete voi educatori, voi genitori. Io dico qual è il valore, è non mettere un figlio nella condizione di doversi dare risposte che non può ancora dare, e di non omettere di chiedergli cose che invece è già in grado di dare. Allora, per esempio, il genitore che gli lascia il televisore in camera ma non gli fa rifare il letto, mi sembra un po' una disarmonia, perché sicuramente un bambino di 10 anni è più in grado di gestire il farsi il letto che non gestire un telecomando, probabilmente, anche perché c'è una curiosità che è normale in un bambino.
Ok, però una domanda che con qualunque il televisore qui sul divano lo posso vedere perché in camera no. Ecco, forse blindare la televisione, lasciargli i 10 canali disponibili, possibili, con dare la frequenza di controllo per capire cosa vede, cosa lo attrae, cosa potrebbe essere.
Vedo che si sta organizzando per scegliersi il suo come, va benissimo. Va benissimo, no, ma sono d'accordo che lei ascoltando me poi faccia mediazione con suo figlio a casa sua, sono d'accordissimo. Io non devo entrare, non posso dire a voi quello che dovete fare, io dico quali sono i principi di fondo a cui fare riferimento, poi ognuno li applica e li attualizza a casa propria, in base alle proprie convinzioni, con i propri figli, come crede, perché altrimenti qua dovreste avere tutti quanti la stessa casa, pure con i divani messi nello stesso posto. Quindi lei sta facendo già un ottimo, sta dicendo, ma queste cose che sono state dette, come le posso applicare? Questo è lo sforzo che poi ogni genitore fa, e quando gli si chiederà, ma tu perché fai questo con tuo figlio? Lei sarà in grado di dire il valore in base al quale lo fa. Perché questo è stato oggi uno dei messaggi più forti che ho cercato di mandare. Essere consapevoli dei valori, no, non lasciare che le cose capitino, per esempio non è un valore, ma lo fanno tutti. Perché così fanno tutti, non è un valore. Però oggi è una delle risposte più frequenti che vengono dai genitori. Dice, ma lo fanno tutti? Allora, educare significa educare le persone anche a saper andare controcorrente. Se invece il modello educativo è così fanno tutti, che non è, ripeto, un criterio educativo, dopo si dovrebbe trovare in difficoltà. Quando quel figlio, sulla base del criterio così fanno tutti, porterà a casa il fatto che lui fa come tutti gli altri. Comunque no, sono d'accordo che la mediazione sia vostra, con molta libertà.
Il tempo a disposizione è pochissimo, quindi utilizziamo al meglio, al massimo, così ci avviamo alla conclusione. Prego, Gia Valletta.
Volevo chiedere, può essere corretto, diciamo, spiare il telefonino?
La domanda era questa, è giusto da parte dei genitori di spiare i propri figli, spiare il telecellulare, internet, il diario, quelle cose lì? Allora,
vi direi di no, perché a parte che si ha la negazione di un valore che è quello della privacy, no? A cui bisognerebbe educare fin da piccoli al rispetto della privacy, quindi rispettare noi la loro privacy, a meno che non ci siano dei fatti gravi. Cioè, la privacy di un figlio può essere, per esempio, io quando incontro un minorenne, di quello di cui vengo a conoscenza non dico nulla al genitore, a meno che non ci sia qualcosa di così grave che mi porterebbe a motivare quell'adolescente, quel minore a parlare col genitore, o in alcuni casi di pericolo di vita sono anche tenuto a non osservare il segreto professionale, no? Per casi gravi. Ma vedete, se voi leggete, innanzitutto quello che si scrive sul diario può essere a volte una forma poetica di qualche cosa che non c'è, ma una volta che voi avete letto di qualcosa sul diario, dopo che ne fate? O sul telefonino, che ne fate? Quindi fate attenzione a prendere l'abitudine di guardare nella intimità, perché dopo ricevete informazioni che prima di tutto non sapete che portata hanno, seconda cosa il problema sarà che poi utilizzando quell'informazione correte il rischio di far venir meno un rapporto di fiducia con il figlio. Quindi ne deve valere veramente la pena, ma non può essere sistematico. Cioè, se il genitore appena mette al mondo un figlio dice io lo controllerò andando a leggere i suoi diari, può essere grave, perché lì c'è un disvalore. Chiaramente anche tra di voi dovreste non andare a leggere sui cellulari del vostro ragazzo e della vostra ragazza, cosa che so che capitano.
Infatti una cosa simpatica che ho sentito qualche settimana fa, una moglie ha scoperto che il proprio marito aveva registrato il numero sul telefonino della moglie scrivendo non il suo nome ma questo Guantanamo. Sapete che cos'è Guantanamo? Un carcere speciale. La moglie ha scoperto questa cosa e ha deciso di separarsi. C'è qualche altro intervento? Vogliamo ancora approfittare della presenza di Mimmo Bellantoni? C'è qualcun altro? Io ve l'ho detto, vi ho messo sull'avviso. Vi do in pasto a Don Marcello De Maio.
Su questo sono molto combattuto perché ho delle idee nette e dure sull'argomento, però sento persone di altissimo livello dire esattamente il contrario. Credo che ci sia qualche nonno o nonna presente qui, magari di varie età, dall'età mia agli 80 anni. Ecco, io personalmente, però ho dei dubbi su questo, ho delle idee totalmente negative sui nonni, nel senso che c'è il rischio che siano possessivi, c'è il rischio che diventino l'alibi per il fallimento dei genitori che sono in tutt'altre cose interessate, c'è il rischio che concedono ai nipoti nonni, quello che non hanno mai concesso ai loro figli, mentre altre persone dicono che c'è un discorso di famiglia patriarcale in senso buono, un discorso di nonni che si sentono valorizzati perché aiutano i loro figli impegnati a livello professionale. Ecco, mi interessa il parere di Mimmo su questo. La mia idea è che ci deve essere equilibrio, cioè né buttarli in un ospizio, né qualche genitore che dice una cosa al figlio, poi vede il nonno che dice tutto il contrario, magari è più presente di lui.
Ma vorrei allargare il discorso partendo proprio da questo. Allora, il valore, sempre partendo dal valore. Credo che ci siamo mediamente d'accordo sul fatto che i ragazzi vengono favoriti da una proposta educativa coerente. Okay? Se la proposta educativa è incoerente, noi corriamo il rischio di cadere in un'educazione al relativismo. Cioè il relativismo non è solo assenza di valori, ma è anche proposta di valori molto diversi tra di loro. Allora, se i nonni educano ad A, i genitori educano a B e la scuola educa a C, tutti vogliono bene a quel ragazzo, ma ognuno dice ti voglio bene e per te è bene A, ti voglio bene, per te è bene B, ti voglio bene, per te è bene C, e pensate che a volte gli insegnanti non sono neppure d'accordo tra di loro, i genitori non sono pure d'accordo tra di loro e i nonni stessi non sono d'accordo tra di loro, il ragazzo riceve, associato al ti voglio bene, N proposte di obiettivi. Per cui il ragazzo comincerà a pensare, beh allora vuol dire che per me forse è bene anche F, G, H, I, L, M, N. Cioè non c'è chiarezza nella proposta educativa. Allora l'equilibrio a cui faceva riferimento Don Marcello deve essere che i responsabili dell'educazione devono essere i genitori. Si sa che i nonni a volte servono anche per limare alcune durezze dei genitori, soprattutto nelle prime esperienze con i figli, però è chiaro che non possono andare contro il genitore. Ma questo lo sapete che vale anche per i genitori. Papà e mamma non possono presentare due facce completamente diverse al figlio. Una volta ricordo una ragazza di 16 anni adottata, la madre per lei era importantissimo che andasse a messa la domenica, la ragazza si ribellava a questa cosa, il padre disse non ti preoccupare, ci penso io, l'accompagno io. Appena fuori dalla porta diceva la figlia andiamo a mangiare un bel gelato, lascia perdere la mamma. No? Ecco, questo non è educativo. Cioè, ciò che è educativo è che tutte le persone impegnate nell'educazione dei figli cerchino in qualche maniera di raggiungere tra di loro una armonia. E parlo dei nonni con i genitori, a volte anche delle zie, ma parlo anche degli insegnanti, nel loro insieme e nella comunicazione. Sto lavorando molto quest'anno sulla comunicazione scuola-famiglia. Cioè, se i genitori parlano male degli insegnanti, gli insegnanti parlano male dei genitori, i ragazzi che fanno? Sguazzano.
Una domanda, voglio dare voce a questa domanda ai ragazzi, è stata posta anche a me e la passo a lei. Quando un genitore o i genitori non rispecchiano quel genitore che ho sempre desiderato, perché ho di fronte a me la figura di una mamma assente o di un padre padrone? I ragazzi mi domandavano in che modo ci dobbiamo comportare.
Beh, innanzitutto bisogna cercare di aiutare a a prendere contatto innanzitutto con la realtà, perché ci sono, io dico, l'effetto pendolo. Inizialmente c'è un rapporto di grande idealizzazione del genitore, poi è bene che ci sia una fase di deidealizzazione, di delusione del genitore, perché se il figlio continua a guardare idealizzando il genitore non si staccherà mai dal genitore. Io conosco persone adulte che restano legate ai genitori, quello del loro rapporto affettivo di riferimento, non ce ne sono altri. Quindi da una fase di idealizzazione, nella fase di delusione, di idealizzazione, è chiaro, non bisogna cadere nell'errore opposto. Allora bisogna vedere quel padre, quella madre, cosa possono darti di buono, e quello che tuo padre e tua madre non riescono a darti. A volte, vedete, tutti siamo figli di una storia, noi non sappiamo perché papà e mamma a volte non ci hanno dato quello di cui avevamo bisogno. Sicuramente i genitori vogliono bene ai figli, io dico, a volte dico, nessuno ti vorrà bene come mamma o come papà, questo è vero, però a volte le persone fuori potrebbero voler bene alle persone in maniera più sana. Non sto parlando di voi, ma non conoscete nessuna situazione in cui dei genitori hanno amato i figli in maniera non sana, volendoli possedere troppo, legandoli, convincendoli che dovevano fare quello che loro volevano? Allora, le persone fuori a volte ci amano di meno, però possono amarci in maniera più sana. Allora, dai genitori prendiamo l'amore, quello che di buono ci danno, quello che i genitori non riescono a darci, pur volendo, ce lo possiamo prendere da altre figure educative che incontriamo nella nostra storia di vita. Ci sono gli amici, ci sono i sacerdoti, ci sono gli insegnanti, ci sono tante persone che possiamo incontrare. Non sono le uniche figure, gli unici adulti significativi che dobbiamo considerare nella nostra vita. Però fare anche attenzione a non demonizzare il genitore è imperfetto, come tutti, ha tradito la nostra idealizzazione, si è rivelato per quello che era, però c'è ancora la possibilità di prendere da papà e da mamma tutto quello che di buono ci possono dare, anche attraverso per esempio le possibilità economiche che ci mettono a disposizione, che non vanno dimenticate. Se sono una maniera per un investimento per la nostra vita, vedete, i figli hanno il diritto di ricevere un supporto dai genitori, che a volte si disconosce, no? Se la si dice una cosa normale. Seconda cosa, ci vogliono bene, non è detto che le persone fuori ci vorranno bene come i genitori. Quello che il genitore non è in grado di dare per storia sua personale, te lo costruirai tu, te lo andrai a prendere da una persona che ti sceglierai fuori dal cerchio della famiglia. A partire dall'adolescenza voi avete la possibilità di incontrare altre figure significative. Si parla di comunità educante oggi, non solamente di famiglia. L'oratorio, ma cioè, anche l'importanza di tanti... chi di noi non ha avuto un insegnante significativo nella sua vita che gli ha fatto intravedere qualcosa di buono? Io ho un nipote che fa filosofia perché ha avuto un ottimo rapporto con il professore di filosofia che ha avuto al liceo. Si è innamorato della materia perché era innamorato di quel professore. Certo, l'amore per la filosofia non gliel'ha dato né mia cognata né mio fratello, che gli avranno dato altro, ma quell'aspetto specifico mio nipote l'ha preso da un adulto significativo che ha incontrato al di fuori della famiglia. E non dobbiamo essere gelosi. Non dobbiamo essere gelosi, altrimenti come genitori riteniamo di avere tutto noi quello che serve al nostro figlio, e non è così. Non so se ho risposto in qualche modo.
Credo che abbiamo approfittato tantissimo della competenza del dottor Bellantoni. Mi riservo a conclusione di dire una cosa importante, e intanto voglio un attimo contestualizzare questa relazione. Noi abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di ascoltare la relazione del dottor Bellantoni. Avevo la possibilità, uscendo, di avere una sintesi, una scheda sintetica della relazione che ci ha offerto il caro Mimmo. Sul sito della parrocchia avremo la possibilità di ascoltare la registrazione audio. La battuta, Silvio, me la permetti, me lo auguro, e quindi potremo ascoltare la registrazione audio sul sito, e quindi avremo la possibilità di fare una riflessione nostra personale. Ci incontreremo giovedì prossimo, con giovedì che dovrebbe essere il 12 novembre, con gli adulti. quindi con gli adulti, ci si incontra giovedì prossimo alle ore 20 per dividerci in gruppi omogenei relativamente all'età, per cui avremo la possibilità con questa scheda in mano, che riporta alcune indicazioni, alcuni esercizi per confrontarsi in gruppo, avremo la possibilità in piccoli gruppi di continuare la riflessione su questo tema fondamentale. Con i giovani invece ci si incontra venerdì, sempre alle ore 20 il giovedì, alle ore 20 il venerdì, quindi giovedì 12 alle 20 con gli adulti, venerdì alle ore 20 con i giovani, per cui avremo la possibilità di continuare la riflessione. Domenica 8 ci incontriamo con tutti i membri dei centri di ascolto per questa giornata di convivialità, per conoscere più da vicino la parrocchia, ma tutto questo poi esiterà nella giornata che vivremo domenica 15 novembre, una giornata di spiritualità. Noi abbiamo fatto delle riflessioni sul piano razionale, abbiamo gioito dello stare insieme con la convivialità, e a quel punto daremo la parola a Dio, perché nell'ascolto della parola di Dio vogliamo confrontarci su queste tematiche, e la giornata di spiritualità la terrà Don Marcello sul tema dell'identità. I tre punti su cui tutti, usando la ragione, ci ritroviamo come momenti e punti fondamentali per l'educazione: la fiducia, il senso di responsabilità e l'identità. Bene, noi in qualità di credenti, in quanto credenti in Cristo Gesù, ci soffermeremo a riflettere alla luce della parola di Dio sulla nostra identità di cristiani nel rapporto con Cristo, in quanto seguaci, discepoli di Gesù Cristo. Per cui l'appuntamento, lo ripeto, con gli adulti giovedì prossimo alle ore 20, con i giovani per venerdì alle ore 20, domenica 8 per la convivialità, domenica 15 per la giornata di spiritualità. Qual era la cosa importante che volevo dire e che preannunciavo? Volevo dire grazie a Mimmo Bellantoni, perché ha avuto... ha avuto la capacità di offrire a noi una relazione ricca, ricca di contenuti e ricca di simpatia. Le due cose non sempre vanno insieme, lui brillantemente ha saputo mettere insieme queste due realtà, questi due elementi, i contenuti e la simpatia, e di questo noi lo ringraziamo.
Complimenti per la comunità parrocchiale, avevo detto prima dell'incontro, quindi non è semplicemente per rispondere al grazie, che giro molto per parrocchie, non sempre mi capita di trovare delle comunità così ricche, disponibili, impegnate, quindi complimenti e continuate così. Bravo, bravo.